Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Per scrittrici triestine, ancora una puntata con Daniela Gattorno e i suoi studenti del corso di teatro giovani, corso avanzato, organizzato dall'associazione Actis. I ragazzi già nella puntata precedente ci hanno presentato alcune pagine, alcuni momenti del romanzo autobiografico di Natalia Ginzburg, Lessico familiare. È la stessa autrice che consiglia il lettore di leggere questo libro come un romanzo. Vi sono molte cose che pure ricordavo, scrive la Ginzburg, e che ho tralasciato di scrivere, ma questo romanzo in effetti si basa su, è la Ginzburg che ce lo ricorda, luoghi, fatti, persone reali. Non ha inventato niente, anzi ci ricorda che ogni volta che inventava si sentiva subito spinta a distruggere ciò che aveva inventato. Quindi nel lessico familiare, in questo libro che lei appunto definisce un romanzo e io aggiungo di formazione, noi troviamo la vita di Natalia, bimba, che guarda, che osserva, che racconta dal suo punto di vista e racconta la famiglia Levi. Allora, Daniela, ancora grazie per essere qua con noi.
Grazie a te, grazie a Radio Nuova Trieste per dare questo spazio.
Grazie per questa partecipazione così attiva e creativa all'interno della trasmissione Scrittrici Triestine. Mi sembra un'esperienza interessantissima e te ne proporrò poi altre di queste esperienze se sei d'accordo con i tuoi ragazzi. Daniela, oggi prima di passare la voce a loro, i microfoni a loro, ecco, vorrei tornare a chiederti del tuo metodo di lavoro, come lavori. Tu ci ricordavi del tuo approccio didattico al testo quest'anno in particolare. Hai cominciato proprio dall'autrice per poi arrivare alla verità delle sue pagine. Come hanno reagito i ragazzi? Come hai costruito questo percorso?
Devo dire che quest'anno appunto ho voluto proporre agli ragazzi una sessione, così un modulo, concentrandomi sulla lettura espressiva. Perché in questi anni io vado anche nelle scuole molto spesso a proporre laboratori di lettura espressiva e mi sono resa conto che i ragazzi leggono ad alta voce molto raramente, ma la lettura ad alta voce invece è molto importante farla e anche molto importante ascoltare qualcuno che legge ad alta voce, perché è tra l'altro scientificamente provato che è quasi una terapia. Ascoltare un libro ad alta voce è molto importante, e quindi l'ho voluto, dopo aver partecipato appunto a una conferenza che spiegavano quanto fosse anche terapeutico e anche molto importante non dimenticare l'articolazione della parola, trasmettere le parole in maniera chiara e in maniera evocativa, se non proprio attoriale, però insomma sarebbe bene che tutti noi potessimo avere la possibilità di leggere bene ad alta voce, e quindi mi sembrava proprio opportuno nel mio corso di teatro, appunto come dicevi tu, questo titolo, questa denominazione giovani avanzato. Perché giovani avanzato? Perché i ragazzi che partecipano a questo corso provengono da abbastanza anni di un percorso che facciamo insieme, da quando loro frequentavano le elementari, la maggior parte di loro, per cui siamo arrivati insomma. E io devo dire che durante i miei cicli di teatro, rivolti prima alla scuola primaria, dopo alle scuole medie, adesso alle superiori con questi ragazzi, naturalmente cambia molto, no, l'approccio di lavoro, perché con le elementari do moltissima importanza al fisico, tra l'altro io faccio anche esercizi circensi, per cui mettiamo, infatti si chiama teatro circo, quindi è un lavoro più giocoso.
Perché, se non mi sbaglio, domanda.
Prego.
A proposito della parola,
sì,
dell'articolazione della parola, la postura del corpo è importante?
Ma certo, il respiro, molti di noi non hanno la consapevolezza del respiro, di quanto sia importante anche, no? Perché appunto leggendo è importantissimo essere consapevoli del proprio respiro.
Questo è un aspetto interessantissimo anche per quanto riguarda proprio l'apprendimento dei ragazzi, la maturazione dei ragazzi che scoprono non soltanto la recitazione, ma scoprono il rapporto che c'è tra la parola, il corpo e il pensiero a questo punto,
certo,
attraverso
certo.
la lettura di un testo.
Ci sono tantissimi, cioè i corsi di teatro prevedono, no, un percorso legato a tantissimi esercizi propedeutici al fine di migliorare l'emissione vocale proprio dal punto di vista tecnico. La respirazione, che poi va anche a influire tutto quanto nella postura anche della persona, e l'articolazione della parola, e in questo caso nella lettura ad alta voce il rispetto della punteggiatura, l'intenzione, l'interpretazione, e, insomma, ci sono tantissimi aspetti tecnici che dopo vanno a rivelarsi in un'espressione, se vuoi, se non artistica, ma quantomeno emotiva, ecco.
Mi viene da pensare a questo punto l'importanza delle parti che tu hai scelto del libro. Ci troviamo all'inizio, c'è soprattutto la figura del padre, la figura anche della nonna paterna, che parlano in dialetto. Quindi il rapporto col dialetto, la parola parlata che ci riporta al dialetto, è importante questa riscoperta?
Secondo me sì, anche se io sono cresciuta ad esempio negli anni 70, dove i miei genovesi parlavano in dialetto fra di loro, ma ai figli non si rivolgevano mai in dialetto, perché lo ritenevano, ma era proprio un modo di pensare dell'epoca, perché moltissimi miei coetanei non parlavano il dialetto in casa, perché anzi si insegnava l'italiano.
Almeno registro basso, quindi non si parla in dialetto.
No, perché il dialetto era, sì, esatto, era considerato così. Tant'è vero che io capisco benissimissimo il genovese, ma lo parlo come una poveretta, perché non è la mia lingua madre.
Certo. Ma il triestino è particolare, però.
Il triestino invece, ecco, adesso io qualche volta mi esprimo in triestino addirittura, perché il triestino invece è molto radicato e legato, cioè le famiglie triestine, quando io sono arrivata a Trieste fine anni 80, per me era stato divertentissimo scoprire, cioè io andavo la prima volta sono andata in banca, per il conto in banca, e l'impiegato mi ha parlato in triestino. E a molti indignava questa cosa, no? Quei non triestini indigna. A me divertiva, perché cioè, non lo vedevo così dissacrante, insomma.
No, perché in effetti c'è qui l'atteggiamento opposto, cioè è più importante il dialetto triestino,
sì.
Non usiamo il dialetto, è più importante la lingua triestina, sì, della lingua italiana.
Sì.
Senti, è interessante però come il professor, il padre della Ginsburg, il professor
sì,
Giuseppe Levi, docente universitario, ricercatore, scienziato, in effetti, e conserva, nonostante poi abbia vissuto dalla giovinezza, dopo i 18 anni, quando è morto il padre, e hanno lasciato Trieste, sono andati a Firenze, e quindi lì ha studiato poi medicina, ha conservato il dialetto triestino.
Perché poi sai, appunto, perché quando tu cresci è la tua lingua madre, e dunque le espressioni ti rimangono.
Allora, lasciamo la parola ai nostri studenti, bravissimi, complimenti, e alla prossima per chiudere questo ciclo speciale dedicato al tuo corso di teatro giovani avanzato.
Mio fratello Gino era serio, studioso, tranquillo. Non picchiava nessuno dei suoi fratelli e andava bene in montagna. era il prediletto di mio padre. Di lui mio padre non diceva mai che era un asino. Diceva però che dava poco spago. Il dar corda in casa nostra si chiamava dar spago. Gino infatti dava poco spago, perché leggeva sempre, e quando gli si parlava rispondeva monosillabi, senza alzare la testa dal libro. Se Alberto e Mario si picchiavano, non si muoveva e continuava a leggere, e mia madre doveva chiamarlo e scuoterlo, che venisse a dividerli. Leggendo mangiava pane, adagio adagio, una pagnotta dopo l'altra. Ne mangiava più o meno un chilo dopo il pranzo.
«Gino!»
gridava mio padre.
«Non dai spago! Non racconti niente! E poi non mangiare tanto pane, farai l'indigestione!»
Gino, infatti, spesso aveva l'indigestione. Era rosso in faccia, accigliato, le sue orecchie a sventola si facevano rosse come il fuoco.
«Cos'è che Gino ha quel muso?»
diceva mio padre a mia madre, svegliandola nella notte.
«Cos'è che ha quella luna? Non si sarà mica messo in qualche pasticcio?»
Mio padre non sapeva mai riconoscere nei suoi figli i musi dalle indigestioni, e davanti a una vera indigestione sospettava oscure storie di donne, di cocotte, come lui diceva. A volte la sera portava Gino dai Lopez, sembrandogli il più serio, il più educato, il più presentabile dei suoi figli. Ma Gino aveva il vizio di addormentarsi dopo mangiato, e si addormentava anche là, dai Lopez, in una poltrona, con la Francis che gli parlava. I suoi occhi si facevano piccoli, la sua testa dondolava dolcemente, e dopo un poco dormiva, con un sorriso svanito e beato, con le mani in grembo.
«Gino! Non dormire! Stai dormendo! Voi altri non siete gente da portare nei loghi!»
Per mio padre, un attore, e in special modo un attore comico, che faceva smorfie sulla scena per far ridere la gente, doveva senz'altro essere una persona equivoca. Mia madre gli ricordava tuttavia che suo fratello Cesare aveva passato la vita in compagnia di attori e aveva sposato un'attrice. Non potevano essere tutte quelle persone che suo fratello usava frequentare, non potevano essere sempre gente equivoca, anche se venivano in scena travestiti o se si tingevano i capelli e i baffi.
«E Molière?»
gli diceva mia madre.
«Molière non faceva anche lui l'attore? Non direi mica che era una persona equivoca?»
«Ah, Molière!»
diceva mio padre, che per Molière aveva la più grande stima.
«Molière è bellissimo, il povero Cesare aveva una passione per Molière. Ma non vorrai mica mettere Molière con Petrolini?»
Urlava alla fine, con una di quelle risate tuonanti, che rovesciavano su Petrolini il più acuto disprezzo. A teatro ci andavano di solito mia madre, la Paola e Mario, e ci andavano di solito con i Terni, i quali, se non avevano come per Petrolini poltrone in omaggio, avevano però sempre un palco e li invitavano. Perciò mio padre non poteva dire:
«Non voglio che buttiate i soldi a teatro!»
Inoltre vedeva con benevolenza una serata di mia madre e con Mary.
«Vai sempre a divertirti!»
diceva però a mia madre.
«Mi pianti sempre!»
«Ma tu la sera te ne stai sempre là, rinchiuso nel tuo studio»,
diceva mia madre.
«Non mi dai spago, non mi fai compagnia».
«Che asina! Lo sai che ho da fare, non ho tempo da perdere come voi altri, e poi non t'ho mica sposato per tenerti compagnia».
Thank you.
Se la Paola veniva da Milano con un vestito nuovo, mia madre l'abbracciava e diceva:
«Io ai miei figli, quando hanno un vestito nuovo, gli voglio più bene».
Però le veniva subito voglia di farsene uno nuovo anche lei. Non simile, perché i vestiti della Paola le sembravano sempre troppo complicati. Lei se lo faceva fare più stile grembiale. Lo stesso le succedeva con me. Quando mi faceva fare un vestito nuovo, immediatamente le veniva voglia di farsene anche lei uno. Però non me lo confessava, né lo confessava alla Paola, perché io e la Paola usavamo dirle che si faceva troppi vestiti. Riponeva la stoffa ben piegata nel suo comò e vedevamo quella nuova stoffa un mattino tra le mani della Tersilla. Le piaceva avere la Tersilla in casa, anche perché amava la sua compagnia.
«Lidia, Lidia, dove sei?»
tuonava mio padre rientrando. Mia madre era nella stanza da stiro a discorrere con la Natalina e la Tersilla.
«Stai sempre con le serve!»
urlava mio padre.
«Anche oggi c'è la Tersilla! Cosa avrà da fare Mario sempre con quel russo? Nuovo astro che sorge!»
diceva quando aveva incontrato Mario con Ginsburg sul corso. Tuttavia vedeva ora Ginsburg in miglior luce e non gli ispirava grande sospetto, avendolo trovato una volta nel salottino della Paola Carrara insieme al Salvatorelli. Non capiva però cosa avesse Mario da spartire con lui.
«Cosa avrà da fare con quel Ginsburg? Cosa diavolo si diranno? È brutto, perché è un ebreo sefardita. Io sono un ebreo schenazita, e per questo sono meno brutto».
Abbiamo ascoltato la lettura di alcune pagine del testo lessico familiare di Natalia Ginsburg dalle voci giovani, fresche, coinvolgenti degli alunni, degli studenti del corso di teatro di Daniela Gattorno. Ancora siamo in quelle atmosfere, ancora siamo in quell'ambiente, e allora chiedo al nostro ospite, chiedo a Simone, sì. Complimenti Simone, all'attore. Interprete. Dunque, Simone, prima di tutto, sì. Tu frequenti che scuola?
Allora, frequento la prima superiore del liceo scientifico tradizionale Galilei. Mi sto trovando bene, comunque.
Bene, quindi.
Sì, sono soddisfatto, è quello che cercavo.
E questo non è poco, in questi tempi non è poco. E frequenti il corso di teatro di Daniela da quanto tempo?
È iniziato quest'anno.
Ah, quindi sei proprio una new entry.
Esatto.
E quindi hai partecipato a questa avventura, sì. Questa lettura che poi è diventata lettura radiofonica. E come ti è sembrato però il rapporto con il libro della Ginsburg?
Il libro mi è sembrato estremamente interessante perché riesce con il solo descrivere, l'autrice riesce semplicemente descrivendo la sua famiglia a proprio farti un quadro storico e sociale del periodo. Quindi tu capisci il tipo di cultura, il tipo di persone che c'erano, ma semplicemente narrando appunto le abitudini che possono sembrare superficiali ma che in realtà raccontano un sacco.
Raccontano un sacco, e devo dire che tu, la tua lettura è sempre molto espressiva.
Sì.
Ma come mai soltanto quest'anno hai frequentato il corso? No, l'hai scoperto da poco?
Avevo fatto già un corso di teatro qualche anno fa. Poi mi ero fermato perché con la terza media non riuscivo anche con altre attività a incastrare. Però comunque il teatro mi ha sempre appassionato come attività.
E poi ha un'ottima impostazione di voce, devo dire, veramente una voce, possiamo dire teatrale, ma un grande futuro di sicuro. Ospite di questa piccola breve conversazione adesso è Luna. Luna, complimenti anche alla tua recitazione. Senti, tu frequenti?
Io frequento la prima superiore del liceo classico Petrarca.
E frequenti il corso di teatro con Daniela, ma da quanto tempo?
Io frequento il corso di teatro dalla terza elementare, questo è il settimo anno. Ho iniziato per fare circo perché mi piaceva il circo e, qua, e con i piccoli si faceva teatro e circo. E poi il gruppo mi piaceva molto e quindi ho deciso di continuare a fare anche solo teatro perché con i più grandi poi il circo non c'è più.
E questa esperienza radiofonica, questo rapporto col microfono, come ti sembra? Dalla tua espressione devo dire abbastanza interessante ma ancora problematico. Il testo della Ginsburg, ti è piaciuto? Cioè le pagine che avete letto veramente?
Sì, sì, mi è piaciuto.
Sì, e queste figure di donne così remissive, così dominate dal vocione del padre, come ti sono sembrate? Abbastanza superate?
Sì.
Il silenzio può diventare un silenzio pieno di riflessioni e mentre riflettiamo domando a Simone. Simone, tu ti sei trovato, ti sei un po' riconosciuto nel personaggio?
In realtà non tanto perché cioè mi sono divertito nell'interpretarlo, ma non è un personaggio in cui mi ritrovo perché comunque va a schiacciare gli altri. Il libro è costantemente dominato da lui in qualsiasi situazione, lui ci deve sempre essere e ti dà anche, comunque ti fa percepire anche com'era la figura paterna a quei tempi, quindi che schiacciava, che opprimeva,
presente
anche troppo anche
troppo
e in modo apatico, era sempre lì, però non amava la sua famiglia, era solo interessata a certe cose, quindi...
Però guarda, questo Simone non sono d'accordo nel fatto di amare o non amare la famiglia, perché c'era un modo probabilmente diverso di dimostrare l'amore, forse, chi lo sa. Lasciamo questo alla questa conclusione. Una conclusione aperta la risposta a chi ci ascolta. Io ringrazio Simone, ringrazio Luna e ancora complimenti e alla prossima perché abbiamo ancora una trasmissione per scoprire dalla vostra lettura il libro di Natalia Ginsburg, Lessico familiare. Grazie a Riccardo Righi alla regia e grazie a chi ci ascolta.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine a cura di Mariella Grande. Thank you.